16.04 sulla Rete 1 per la terza ora di Mille Voci. La sonorità dei versi degli uccelli, lo sappiamo, ha affascinato e suggestionato molti autori fin dall'antichità. Pensate che il commediografo greco Aristofane, ad esempio, mette in scena nel 414 a.C. una commedia intitolata Gli uccelli, che racconta la fantasiosa, intrigante fondazione di una città sospesa tra il cielo e la terra, amministrata congiuntamente da uomini e volatili, di cui vengono riprodotti versi attraverso originalissime onomatopee. Un'idea, così. Un'idea. Far parlare gli uccelli è una stravaganza che non poteva non piacere anche agli scrittori del barocco e su sino ai nostri giorni. Questa mattina noi parliamo di uccelli senza alcun riferimento al cinema, ma con chiari riferimenti alla realtà, alla natura. Parliamo di avifauna per raccontare di un lavoro incessante, appassionante, impegnativo, il lavoro di chi osserva, di chi cerca, di chi spiega, di chi analizza, in breve di chi studia la vita, gli habitat degli uccelli dal punto di vista scientifico. Ospite sarà con noi qui in studio a Comano Chiara Scandolara, naturalista, ornitologa, redattrice della rivista Ficedula, numero 58 del giugno 2026. Ben ritrovati quindi a Mille Voci, terza ora. Io sono Maria Piabelloni, in regia tecnica Roberto Rossinelli, al centralino Michela De Pedrini, e per dare il là musicale a questa nuova puntata ci sono gli Oasis. Parliamo, come anticipato, di Ficedula perché è appena uscita, riuscirò, Roberto, a metterla a beneficio della telecamera, appena uscita l'ultima nuovissima rivista, e perché il mondo dei volatili, lo abbiamo già anticipato, fa parte della vita di tutti noi, volenti o nolenti, paurosi, timorosi o affascinati dal mondo dell'avifauna, amanti o meno degli uccelli. Gli uccelli convivono con noi. Con e grazie a Ficedula, lo sappiamo, la comprensione proprio della vita degli uccelli diventa alla portata di tutti, perché grazie a Ficedula riusciamo a seguire, a capire, a vedere l'evoluzione della presenza o del passaggio di una determinata specie o famiglia. Insomma, Ficedula, con il suo veramente minuzioso lavoro scientifico, offre a tutti noi l'opportunità proprio di entrare in contatto con questa natura stupefacente, oso dire io. Ho tra le mani, appunto, come mostrato la rivista, ne consiglio già la lettura, intanto perché appunto c'è sempre qualcosa da imparare, perché ci sono delle fotografie pazzesche, anche solo quella della copertina già ci porta davvero in un mondo lontano. E allora saluto Chiara Scandolara, ornitologa di Ficedula, ben arrivata.
Grazie, buongiorno.
Arrivata un attimino ansimante, perché allora sulla copertina dell'ultima numero di Ficedula ci sono due upupe, una che imbocca la tenerissime, che sono in relazione, poi parleremo dei contenuti, ma io voglio dare subito, diciamo, un senso a quello che è il vostro lavoro. Lei per raggiungerci oggi a Comano ha intercettato, è incappata proprio in un'upupa che sapevate essere un po' dolorante, un po' ammaccata, oppure l'ha scoperta lei, perché è arrivata adesso, ha dei graffi sul braccio, fa, sì, esatto. Arrivo un po' in ritardo perché mi sono attardata a occuparmi di un'upupa. Cosa è successo?
Ma appunto, nell'ambito del nostro lavoro c'è sempre qualche imprevisto, e ieri sera ci hanno chiamato per un'upupa che non era tanto in forma sul piano di magadino, e quindi stamattina l'ho fatta portare da casa di una mia amica, e stamattina prima di venire in radio volevo andare a vedere per sincerarmi come stava, in modo che poi eventualmente potevamo rilasciarla o eventualmente farla vedere da un veterinario. Però sono arrivata a casa della mia amica, l'upupa nel frattempo era riuscita a scappare dalla scatola dove l'avevano messa, era uscita dalla finestra e si era andata a infilare sotto dei cespugli con dei rovi in un giardino vicino, per cui ho perso un sacco di tempo perché assolutamente dovevamo riprenderla, e per quello che adesso ho anche tutti i graffi sulle braccia, per cui sono arrivata un po' di corsa in ritardo, però siamo riusciti a riprenderla, quindi sta molto meglio di come pensavamo che stesse ieri sera. per cui sono fiduciosa quando finiremo la chiacchierata in radio, poi ci occuperemo.
Ti ritrova. Se questo non è amore, non è passione, non è scienza, non è accudimento, non so che cosa possa essere. Allora, non era, tutto ciò non era organizzato, ovviamente. Upupa, protagonista della copertina dell'ultimo numero di Ficedula, certo, ma la coincidenza che lei, insomma, abbia soccorso proprio questa mattina prima di raggiungerci un Upupa e poi abbia già creato una rete, un ospitex proprio dedicato a questa fanciulla un pochino claudicante con un'ala che non funzionava. Allora, noi ritorniamo sulla rivista, abbiamo questa bellissima immagine, posso più vicina? Sì, più vicina, così ce la possiamo fare. La stessa camera di prima, quella, questa, così. Quella è certo, perché grazie Roberto Rossinelli, ce la possiamo fare, sì, così, e perché la, sì, questa, ce la faremo. Comunque la trovate perché è appena uscita, poi indicheremo anche come ottenerla se ancora non siete soci di Ficedula. Allora, perché l'Upupa? Diciamo subito che l'Upupa si è ripresentata nella Svizzera italiana, in Svizzera in generale, dopo una lunga assenza, è giusto Chiara?
Allora, noi abbiamo iniziato a lavorare da oltre 20 anni, noi come associazione cantonale e anche insieme a BirdLife Svizzera, che è l'associazione nazionale. Sono 20 anni che lavoriamo sulla conservazione delle specie delle zone agricole, e già dal 2004, io almeno mi occupo di queste specie dal 2004, ecco, già allora avevamo visto che l'agricoltura stava molto cambiando e abbiamo iniziato un lavoro molto capillare con tantissimi agricoltori. In questi anni abbiamo lavorato con oltre 150 agricoltori, viticoltori, che ringrazio, e grazie a loro abbiamo potuto fare tantissime cose, anche a favore appunto dell'Upupa, che abbiamo preso all'inizio un po' come simbolo della bellezza anche delle specie delle zone agricole che si stavano perdendo.
Ha già introdotto, scusi, la interrompo, perché forse per il pubblico che non è abituato, insomma, a interloquire con il mondo dell'avifauna, lei ha citato già questi due mondi. Io fin dall'inizio ho detto conviviamo, però il mondo agricolo e l'Upupa. Diamo due indicazioni, due tracce che ci facciano capire l'interesse e la natura che unisce il mondo agricolo con l'Upupa, perché forse non è conosciuto da tutti.
Certo, allora noi appunto noi siamo un'associazione che si occupa di conservazione degli uccelli, e è chiaro che noi abbiamo dei progetti riguardo delle specie particolarmente minacciate, quindi non abbiamo ovviamente le possibilità sia di personale sia di finanze di fare tutto, dobbiamo avere delle specie prioritarie per la conservazione che sono quelle più minacciate. Già 20 anni fa abbiamo visto che un po' il nostro focus, non solo del Ticino ma in generale anche in Svizzera e in Europa, è il problema delle specie legate all'agricoltura estensiva tradizionale. Quindi le nostre campagne chiaramente sono molto cambiate negli ultimi 50-60 anni, giustamente, anche perché gli agricoltori giustamente è giusto che facciano anche meno fatica, però è chiaro che magari si sono persi tanti elementi importanti del paesaggio, quindi magari alberi isolati, delle siepi, anche magari ad esempio nel Canton Ticino le civette amano nidificare solo nei rustici, nei vecchi edifici abbandonati che spesso cadono oppure vengono ristrutturati, e quindi non avevano ad esempio più cavità per la nidificazione. Quindi noi abbiamo iniziato a lavorare su queste specie e abbiamo iniziato proprio partendo dall'Upupa, che è una specie anche alleata agli agricoltori. All'Upupa piace la zona agricola estensiva dove ci sono sia degli alberi magari isolati, però alberi ad alto fusto con delle cavità dove può fare il nido, però anche dei prati. Gli piace molto anche ad esempio il bestiame al pascolo, perché se qualcuno ha avuto la fortuna di vedere l'Upupa caccia per terra, infilando continuamente questo becco lungo e ricurvo per cercare insetti e larve di insetti. È anche una grande alleata degli agricoltori, perché abbiamo delle coppie proprio ad esempio sul piano di Magadino dove gli agricoltori sono molto contenti perché l'Upupa mangia praticamente solo grillo talpa, sia adulti sia larve di grillo talpa, ma anche maggiolino, nel vigneto ad esempio anche il fil di ferro. Quindi
è un'ottima collaborazione tra attività umana e attività dell'avifauna. È corretto, ma l'ho letto, non so se l'avevo letto prima, l'ho letto nell'ultimo numero, certo, è anche una preziosa alleata perché... Le piace il coleottero giapponese?
Esattamente. abbiamo visto che comunque negli ultimi anni, adesso in parte può essere sia per le misure di conservazione che abbiamo implementato, quindi abbiamo molte upupe che ad esempio utilizzano le nostre cassette nido, in parte probabilmente è una specie anche che sarà forse favorita in parte dal riscaldamento climatico come altre specie, quindi ci sono i vincenti e ci sono i perdenti da questo punto di vista. E abbiamo visto però che anche l'upupa in alcune zone, soprattutto il mendrisiotto, è molto ghiotta della pupilla japonica, sia adulti sia le larve. Questa è una cosa che abbiamo visto non solo per upupa ma anche per altre specie. E quindi chiaramente gli uccelli hanno, tra virgolette, già scoperto questa risorsa, no?
Quindi però non è che possono chiamarla e dire upupa, scusa, se non ti fa niente ti offrirei il mio campo così mi liberi da questo coleottero che ultimamente sta facendo impazzire tante persone anche nei giardini privati. Questo vostro lavoro, che si estende proprio sui 20 anni come tanti altri, arriveremo anche a parlare di altri progetti importantissimi, spieghiamo un pochettino come voi siete arrivati in un certo modo a far tornare l'upupa qua da noi attraverso appunto anche una collaborazione certamente con l'attività e il mondo agricolo, ma anche che è un po' la cifra del vostro lavoro, con una sensibilizzazione della popolazione, con tanti volontari. Quindi voi sulle specie sulle quali vi concentrate chiedete a tutta la popolazione, quando non c'è un progetto specifico, anche di fare delle segnalazioni. Vogliamo
soffermarci
su questo anche.
Ecco. Ci tengo a dire una cosa a proposito della pupilla japonica, che la pupilla è arrivata nel 2013 a Malpensa e noi a partire dal 2015 abbiamo già iniziato a fare delle attività di costruzione di nidi per upupa anche nei muri a secco di tutto il mendrisiotto, perché noi già 10 anni fa avevamo pensato che l'upupa poteva essere tra le specie alleate. Quindi non è una cosa che noi facciamo da un anno, 2 anni. Adesso tutti sanno cos'è la pupilla, ma nel 2015 quasi nessuno ancora lo sapeva. Quando ancora non era arrivata in Ticino, devo dire grazie soprattutto al nostro presidente Roberto Lardelli, che aveva seguito già l'evoluzione della pupilla nella pianura padana ed era andato a vedere cosa succedeva anche nei vigneti del Piemonte. E ci siamo subito attivati per fare, tanto che noi finanziamo nidi per upupa, sia dando delle cassette nido ovviamente, ma anche ad esempio, visto che nell'ambito di questo progetto di Ficedule Bird Life abbiamo la possibilità di sistemare o di riadattare dei muri a secco, che sono belli sia per il paesaggio ovviamente, ma possono essere utili anche per le specie. Quindi noi, quando sistemiamo qualche muro a secco, all'interno mettiamo sempre qualche cavità per upupa, che poi magari viene usata da upupa, può venire usata da qualche altra specie. Ecco.
Mi riaggancio a quello che hai detto perché è molto importante. Intanto salutiamo il presidente Lardelli, ma rifacendoci a questa segnalazione sua, che voi avete anticipato i tempi prima ancora che si capisse che cosa potesse danneggiare e come fosse feroce questa pupilla, vi siete mossi perché la scienza è scienza, quindi osservando si capiscono molte cose. Avrete sicuramente lanciato dei messaggi, degli appelli. Com'è stata la reazione? Perché parliamo di tanti anni fa, non degli ultimi anni, dove si parla solo di quello e dove ogni regione, ogni cantone ormai si è impegnato, c'è il progetto cantonale proprio già attivo, però è solo negli ultimi anni. Lì come siete stati, diciamo, immaginando la vostra relazione con i diretti interessati attivi nell'agricoltura, ma anche le istituzioni? Com'è andata? Come vi hanno risposto? Come vi hanno guardati?
Ma appunto il nostro approccio è sempre quello di cercare comunque, se è possibile, ci sono degli uccelli che possono essere degli ottimi alleati, e quindi è chiaro che è un approccio che noi cerchiamo di valorizzare. Questo non solo ad esempio per la pupilla japonica, ma ad esempio basti pensare anche alle rondini, balestruci, rondoni, che sono degli alleati contro le zanzare, visto che è periodo di zanzare. Ecco, adesso noi abbiamo anche un progetto al quale magari poi possiamo dedicare qualche minuto, però abbiamo anche dei progetti dedicati ad esempio alla rondine, al balestruccio. Bisogna pensare che una coppia di rondine o balestruccio, una sola coppia nel giro più o meno di 20 giorni mangia qualcosa come 130.000 insetti, sono 1,5 chili di insetti in 20-25 giorni. Per cui non è uno scherzo, dobbiamo pensare molto bene quale può essere
L'impiego.
L'impiego, certo. A parte, vabbè, chiaramente io sono un po' di parte, per me è anche bello avere una rondine, un balestruccio da guardare, da vedere quando arrivano, quando partono, la nidificazione, eccetera. Però, non per tutti è così, per la maggior parte delle persone è così, ma non per tutti purtroppo.
No, beh, ma noi divulghiamo anche il fascino, divulghiamo scienza, ricerca, ma anche il fascino, lo stupore che si può vivere proprio soffermandosi nell'osservazione, anche banale, senza riferimenti troppo tecnici, ma anche godere di quello che ci può offrire l'arrivo, lo svolazzare di una specie piuttosto che dell'altra. Chiara, vorrei rimanere appunto ancora sull'ultima rivista, ancora qualche cosa relativa all'UPUPA. Allora, abbiamo detto che praticamente è un consorzio con le attività agricole ed è una preziosissima alleata. Gli agricoltori sono stati disponibili con voi, hanno, come dire, costituito un habitat di accoglienza. La popolazione ha reagito bene con le segnalazioni e con le casette che fornite. Se dovesse fare un identikit dell'UPUPA, cosa ci racconterebbe? Dal carattere alla tipologia. È bellissima, lo abbiamo già detto. Ma com'è, io dico carattere perché cioè è espansiva, è più timida, ci ha spiegato dove va a nidificare, ma ci racconti ancora qualche dettaglio di questo?
Sì, magari dico in due parole anche com'è, perché magari non tutti vedono il video, e di solito è una specie che tutti conoscono, ma la descrivo proprio velocissimamente. Più o meno le dimensioni sono quelle di un merlo, solo che è più snella, ha le ali e la coda bianche e nere e ha un piumaggio arancione con una bellissima cresta che può tenere, anche la cresta è arancione con la parte terminale nera, la può tenere ripiegata all'indietro, oppure quando si sente minacciato anche durante il periodo del corteggiamento la può aprire e chiudere molto velocemente. Ecco, l'UPUPA è una specie, diciamo anche che è una migratrice, quindi arriva in Ticino più o meno a marzo e adesso le prime stanno già ripartendo e poi va a svernare nell'Africa, diciamo a sud del deserto del Sahara. Ecco. È una specie che durante il periodo della migrazione può anche vedersi un po' ovunque, anche nei giardini, soprattutto durante il periodo primaverile, perché c'è un grande flusso di migrazione che attraversa il Ticino, quindi spesso magari gli individui che devono superare le Alpi magari sostano anche nei giardini di qualche casa, per cui durante il periodo della migrazione si può vedere abbastanza facilmente. Durante il periodo della nidificazione è una specie molto schiva e molto sensibile anche al disturbo, quindi ha un territorio che può essere anche molto molto vasto, però noi chiediamo appunto anche per quello le segnalazioni del grande pubblico, quindi la scienza partecipativa, che nel caso di questa specie si presta molto bene perché è una specie facilmente riconoscibile da tutti. Anche perché per noi sarebbe impossibile andare a controllare i 3.000 km quadrati del Ticino. E, per cui ecco, direi che è una specie comunque abbastanza timida, non deve essere disturbata. Se qualcuno ha la fortuna di avere una coppia o di avere un nido vicino a casa sua, ecco, bisogna fare molta attenzione, perché se è disturbata nel periodo della nidificazione può anche abbandonare soprattutto le uova.
Ecco, e questo noi non lo vogliamo, perché volendo insomma lavorare per un aumento della popolazione dell'UPUPA, 6 mesi qui, 6 mesi nella zona del deserto sahariano, insomma cerchiamo di crearle proprio un habitat favorevole. Chiara, ancora per la rivista Tanti sono gli spunti, tanti sono i temi e tante naturalmente le specie. Qua avete scelto, poi io dico civetta perché sono ignorante e invece no, dovrei giusto. Dire assiuolo.
Entrambe.
C'è un'altra bella foto, non so se poi riusciremo anche a presentarla, un altro capitolo dedicato proprio a questo rapace, giusto?
Sì.
No? A questo rapace, ma tanto tenero. E anche questo è difficile perché vivendo di notte, insomma, il vostro lavoro è ancora più complicato.
Allora, per l'assiolo noi ci occupiamo di entrambe le specie, come giustamente ha detto, quindi sia la civetta sia l'assiolo. Sono due specie simili ma diverse. La civetta sta in Ticino tutto l'anno, l'assiolo invece è un rapace migratore che si ciba soprattutto di grilli, cavallette, ad esempio gli piace molto la tettigonia, che è questa cavalletta molto grossa, quindi come si vede, si è visto dalla fotografia, anche per l'assiolo c'è un problema di cavità nido, quindi abbiamo delle cassette nido, ma soprattutto anche per l'assiolo implementiamo con tanti agricoltori uno sfalcio mosaico nelle zone di pianura, sia del piano di Magadino ma anche in altre parti del Ticino. Questo sfalcio mosaico è molto importante perché da una parte permette un'erba bassa dove ad esempio l'upupa anche caccia più facilmente, sì. Però dall'altra parte c'è sempre una riserva di insetti, quindi gli insetti non vengono falciati tutti insieme,
certo.
E poi promuoviamo anche l'uso della barra falciante, che è una tecnica di taglio del prato che è più rispettosa degli insetti e della microfauna. Ecco.
Interessante questo, e grazie per sottolineare questa preziosa collaborazione con chi vive e lavora con la terra, perché è prezioso conoscere anche questa disponibilità e questa falciare a mosaico oppure la barra per falciare rispettosa di quella che può essere la vita della la biosfera, diciamo, degli insetti che stanno nell'erba, fa bene un po' a tutti quanti. È un argomento anche prezioso, ma prego, ancora dell'assiolo ci interessa un po' capire che tipo di rapace è, visto che lo state studiando e lo state presentando anche nella rivista, nell'ultimo numero.
Allora, l'assiolo è famoso per essere il famoso Q del Pascoli, quindi la famosa poesia L'assiuolo del Pascoli, che inizia, veniva una voce dai campi, chiù, era proprio l'assiolo. Se qualcuno va in campeggio, in vacanza o nell'area mediterranea, ci sono questi assioli che fanno questo verso perennemente tutta la notte, ma anche noi abbiamo ricevuto a volte delle segnalazioni. Mi ricordo una segnalazione che arrivava da Gordola qualche anno fa, ci hanno chiamato proprio perché pensavano fosse un allarme rotto. In verità noi gli abbiamo detto che era questo piccolo rapace che cantava così tutta la notte.
Che poi con una melodia che varia, non è una nota sola.
No, è abbastanza
monotono.
È abbastanza monotono, però il maschio e la femmina possono fare dei duetti, però è abbastanza monotona come cosa, quindi posso immaginare che averlo anche sopra la tenda in campeggio magari...
Sì, può essere. Però una volta che si è capito, come
esatto.
Tutto nella vita, una volta che hai capito che cosa ti sta succedendo, si abbassano le barriere del timore e quindi si aprono quelle invece dello stupore, della scoperta. È una specie anche lei abbastanza delicata, tra virgolette, nel senso richiede una certa, soprattutto quando ci sono i piccini.
Tutte le specie delle quali ci occupiamo sono delle specie, come ho detto prima, che sono legate a un'agricoltura sensibile anche alla biodiversità e alla natura. Quindi anche l'assiolo ha bisogno, come l'upupa, qualche albero dove fare il nido, nel caso le cassette nido, una grande disponibilità di prede. Quindi ad esempio gli piacciono molto gli ortotteri, quindi grilli, cavallette, e quindi è chiaro che per fare conservazione sia dell'upupa, dell'assiolo, ma voglio citare ad esempio anche la civetta, lo zigolo nero, la tortora selvatica, il torcicollo, il codirosso, ecco, sono tutte specie per le quali noi possiamo fare questa cosa solo grazie alla collaborazione con agricoltori motivati E infatti ci abbiamo proprio tenuto anche a dedicare questa rivista, che sono 20 anni di conservazione di questo progetto. Giusto per dare qualche numero, in questi 20 anni abbiamo piantumato oltre 1150 alberi d'alto fusto, di frutta d'alto fusto, messo a dimora 6 chilometri nuovi di siepi, realizzato oltre 160 piccole strutture che possono essere mucchi di sassi, mucchi di legname per la piccola fauna. Abbiamo ripristinato, come ho detto prima, metri lineari di muri a secco. Adesso abbiamo 200 metri quadri di maggesi sul piano di Magadino. Abbiamo questi campi che sono solo per gli uccelli,
per raccogliere,
e per la natura, e sono campi praticamente con ricchi tutte di piante che fanno tanti semi e che verranno lasciati in loco fino tutto l'inverno.
Quello che è sempre stato lo spazio di respiro dei campi, no? Il maggese serviva per
esatto,
dare queste, quiete.
Queste anche, ecco, per fortuna abbiamo trovato una persona che ci ha messo a disposizione un'area che possiamo avere in gestione fino al 2028. Tra l'altro ci tengo a dire che tutte le persone che mi stanno ascoltando in questo momento, che hanno delle superfici in zone agricole, quindi sia agricoltori sia viticoltori, ma anche privati nelle grandi zone agricole del Ticino, quindi sia Piano Imagadino, Riviera, Valle di Blenio, ma anche Mendrisiotto e Luganese, ci possono contattare e noi volentieri facciamo un sopralluogo per vedere quali sono le misure di conservazione che possiamo promuovere.
Quindi una valutazione e quindi eventualmente una collaborazione.
Esattamente. E quindi per noi è molto importante, abbiamo già tanti agricoltori che collaborano con noi, ma per noi uno degli scopi anche di questo numero della rivista era un po' mettere insieme tutto quello che è stato fatto in 20 anni, perché ecco, magari banalmente, se non è nero su bianco, qualcuno magari non
è
si
vero.
Accorge, ma effettivamente
abbiamo bisogno di archivi e di memoria.
Ecco, e poi ovviamente per noi abbiamo fatto tanto, ma non è abbastanza, quindi
Avete messo delle ottime basi, possiamo dire questo, Chiara, assolutamente avete messo delle ottime basi, c'è ancora tanto lavoro, ma è vero che con la vostra minuzia, la vostra dedizione e la vostra competenza avete creato comunque un punto di partenza eccezionale, possiamo dirlo.
Grazie.
E ecco, questo lo diciamo.
Comunque voglio anche dire, se qualcuno vuole ricevere la rivista per vedere un po' di che cosa ci siamo occupati, vedere anche quali sono le cose proprio concrete e tangibili che si possono vedere che abbiamo fatto, può mandare una mail a info@ficedula.ch, oppure se va sul nostro sito ficedula.ch può anche telefonare e io personalmente invio volentieri una copia della rivista.
C'è la rivista, perché ci sono i corsi, insomma è un mondo complesso che voi rendete, diciamo, accessibile a tutti, e quindi ricordo anche che c'è la possibilità di seguire dei corsi una volta associati, c'è la possibilità di avere queste riviste che sono preziosissime, io a casa ne ho ancora di decenni fa e ogni tanto quando vedo qualche specie nel lago vado a consultarli e dico perché va lì, perché va là, perché l'ho letto nella rivista di Ficedula, e quindi è davvero un testo che non perde d'attualità, quindi questa rivista si può consultare anche tra 20 anni e ritrovare delle indicazioni preziose.
Lo spero, io sono la redattrice di questa rivista ormai praticamente da 20 anni, quasi esclusivamente nel mio tempo libero. Da quando ho preso in mano questa rivista ho cercato di fare una rivista che sia divulgativa ma anche scientifica.
Certo.
Perché io penso che comunque non dobbiamo solo parlare, cioè le persone che leggono sono intelligenti, noi non dobbiamo pensare, quindi ogni tanto magari c'è qualche mappa, c'è qualche grafico, però io spero che sia spiegato tutto in maniera molto semplice, no? Per rendere accessibile anche i progetti di ornitologia, i progetti di conservazione un po' al grande pubblico.
Assolutamente, le confermo, perché è davvero con un linguaggio accessibile a tutti. Allora, per chiudere su questo numero e per passare poi a un altro tema importantissimo, le chiedo ancora, c'è una nascita c'è un gipetto, un gipetino che insomma è bene ricordare, perché anche questo è un progetto diciamo più giovane, più fresco, ma insomma possiamo dire che quella famosa famiglia di gipeti che tanti avevano anche seguito attraverso una videocamera oggi può annunciare, confermare la discendenza.
Allora, in verità siamo al terzo. Piccolo gipeto.
Infatti che si chiama Lepontino 3.
Esatto.
Ah, io ero rimasta al 2.
Sì,
ecco.
Esatto, sorry. Perché quando siamo andati in stampa con questo rapporto di attività dell'anno scorso non si era ancora involato Lepontino 3. Allora, innanzitutto devo fare una piccola premessa. Noi, soprattutto un nostro collaboratore che si chiama Patrick Chimè, sono ormai più di 10 anni che segue in maniera con una passione incredibile i gipeti ticinesi. Dobbiamo pensare che la storia del gipeto con quella della nostra associazione in verità è iniziata già negli anni 90, perché negli anni 90, in particolare nell'89, nel 1989, c'è stata la prima segnalazione di gipeto in Ticino in tempi storici, dopo che la specie era praticamente scomparsa dall'arco alpino.
Ci avevamo dedicato un modem ai tempi, pensi un po'.
E anche qui c'è tutta una rivista, se qualcuno la vuole ricevere, su questa storia del gipeto. Quindi anche lì abbiamo iniziato a chiedere anche le segnalazioni del grande pubblico. Poi Patrick ha fatto in tutto il suo tempo libero, lui praticamente è andato in giro in tutto il Sopraceneri per cercare i gipeti, finché è stata contattata la prima coppia. La prima coppia, quando è stata contattata, però non era ancora matura che poteva nidificare, perché i gipeti nidificano fino a 7 anni di età. Adesso la faccio un po' breve, ma nella rivista c'è tutta la storia di questo lavoro di campo, che per certi versi è stato anche un po' all'inizio frustrante, perché noi avevamo pronta questa rivista che è uscita nel 2023, in verità ce l'avevamo pronta da 2 anni prima, ma le prime 2 nidificazioni sono fallite.
Sì, ho letto.
E questa è una cosa che può capitare nel gipeto, soprattutto per le coppie giovani, c'è un circa 25% di possibilità che la coppia fallisca. Per cui abbiamo avuto il nostro primo gipetino nel 2023, gipetino per modo di dire, perché quando esce dal nido è già di 3 metri di apertura alare, e l'abbiamo chiamato Lepontino proprio per ricordare la nascita sulle Alpi Lepontine. Dopodiché abbiamo continuato nel 2024, la nidificazione è fallita e poi è nato di nuovo appunto nel 2025, e quest'anno nel 2026 anche abbiamo avuto Lepontino 3. Per
evviva.
Cui la stirpe dei gipeti ticinesi così
è garantita.
Garantita no, perché comunque è una specie molto sensibile anche al disturbo. Addirittura Patrick tutte le fotografie che fa le fa da un chilometro e mezzo di distanza.
Per non disturbare
assolutamente, è una specie molto molto sensibile, ancora più del lupupa, ancora più di altre specie. E per cui noi siamo comunque coinvolti anche nella conservazione di questa coppia, ma non solo di questa coppia, perché in Ticino ci sono almeno altre 2 coppie.
Speriamo che possano dare alla luce anche loro.
Esatto.
Presto. Staremo aggiornati su questo altro dossier, uno dei tanti dei quali si occupa Ficedula. Edoardo Bennato, e poi parleremo di rondini. 11.47, stiamo parlando di avifauna perché è uscito l'ultimo numero di Ficedula che raccoglie un lavoro premuroso, scientifico, di ricerca, di analisi, di tutta quella che è la realtà delle specie, soprattutto delle specie a rischio nella Svizzera italiana, nel Canton Ticino. Abbiamo parlato di diverse specie e adesso apriamo un nuovo capitolo, perché è un dossier che è molto caro a Ficedula, è un dossier che guarda alle rondini del Canton Ticino, con un nuovo censimento, colonie prioritarie, educazione nelle scuole, sensibilizzazione alla popolazione, e l'obiettivo naturalmente è sempre quello. Il programma si concentra su azioni molto concrete per fermare il declino di questa specie. Allora, siamo sempre con Chiara Scandolara, ornitologa di Ficedula, per intanto mettere le basi. Questo è un programma che ha delle collaborazioni anche con altri enti e con l'Italia, giusto?
Esattamente, la rondine è una delle altre specie che mi sta molto a cuore, perché ormai, dico sempre, è un po' la mia grande famiglia allargata, le studio praticamente da quasi 20 anni. E avevo fatto prima tutti degli studi sulle rondini delle campagne e delle zone agricole. Mi era sempre rimasto un po' il pallino di studiare le rondini, anche quelle lacustri, quelle che ci sono sul Verbano, sul Ceresio, quelle che al posto di andare a cacciare nei prati cacciano sul lago. E quindi, oltre a questo progetto Interreg che c'era stato appunto a partire negli anni 2009-2013, siamo riusciti 2 anni fa a presentare un nuovo progetto Interreg, il capofila per quanto riguarda il Ticino e la Fondazione Bolle di Magadino, poi ci siamo noi come Ficedula e c'è anche il Parco del Piano di Magadino tra i vari partner. È un progetto dal nome Ecoforticino, perché è un progetto che veramente la rondine è solo una piccola parte, però è una piccola parte che praticamente diciamo così, unisce tutto il fiume del Ticino, e quindi è stata presa anche come simbolo del progetto, e per cui è già da 1 anno e mezzo che abbiamo fatto il monitoraggio della popolazione, rifatto il monitoraggio sul piano di Magadino, ma personalmente ho fatto tutto il monitoraggio lungo tutte le rive del Verbano.
Che non è un lavoro da poco.
Parte svizzera, perché parte italiana c'è stata una mia collega che l'ha fatto solo in alcune aree, perché chiaramente fare tutto il Verbano per la parte italiana abbiamo dovuto prendere delle aree campione. E appunto parallelamente poi abbiamo fatto tutti dei progetti anche con le scuole, bellissimi, e con anche escursioni, attività didattiche, veramente sono usciti dei lavori splendidi che divulgheremo a fine anno. E poi abbiamo fatto anche una grande parte di conservazione. Da questo punto di vista ci tengo ad esempio a ringraziare il Comune di Gambarogno, perché nel Comune di Gambarogno abbiamo potuto fare tutti dei pannelli che abbiamo messo in punti strategici dove ci sono dei nidi di rondine. Questi pannelli vogliono anche, diciamo così, raccogliere gli escrementi che magari possono dare un po' fastidio, per cui sono dei pannelli dove si sensibilizza, però sono messi in modo che anche tutti i turisti possano guardare le rondini e accorgersi
e capire tutto il lavoro che avete fatto. In questo lavoro ricordiamo anche, appunto, lei ha citato Gambarogno, perché Gambarogno si è messo a disposizione proprio per corrispondere ai termini del vostro lavoro, quindi salvaguardare i nidi. Vogliamo ricordare che per i nidi di rondine, diciamo, ci sono delle leggi, cioè è proprio vietato toccarli quando c'è la nidificazione.
Allora, tutte le specie durante il periodo della nidificazione sono protette, quindi è vietato sia ovviamente distruggere il nido, ma è vietato anche nel momento in cui si vede una rondine che sta facendo il nido, è vietato anche fare in modo che non, ad esempio, ho visto delle situazioni di... Adesso non voglio dire che cosa hanno messo le persone per fare in modo di non far andare lì una rondine, perché non voglio dare suggerimenti a chi magari...
Non facciamolo.
Ecco, per me è una cosa abbastanza assurda, perché comunque dobbiamo pensare che sono delle specie che pesano più o meno 17-18 grammi, ogni anno fanno 6.000 chilometri di volo, vanno a nidificare gli adulti sempre nello stesso posto, quindi hanno da noi la loro casa. E per me vedere comunque delle situazioni, come ho visto anche quest'anno, purtroppo poche, ma devo dire che ci sono, di persone che distruggono i nidi, veramente mi fa male, mi fa venire anche molto nervoso, devo dire la verità, perché poi non sempre posso fare qualcosa per...
Beh, autoresponsabilizziamoci. Allora, abbiamo lanciato anche diversi appelli di collaborazione con Ficedola, lanciamo anche la collaborazione, segnalate se vedete delle situazioni di questo tipo, è giusto che vengano conosciute. Chiara, possiamo ricordare che ci sono, giusto, sbaglio, 3 specie di rondine in Ticino?
In verità un po' di più.
Un po' di più, ecco, io mi sono attenuta a quelle più conosciute, andiamoci.
Allora, la rondine, quella della quale sto parlando adesso, è tra virgolette la vera rondine, quella solitamente, quella che annuncia la primavera, quella famosa per la migrazione. Questa, la vera rondine, è quella tipica solitamente delle campagne, che però appunto nidifica, come ho detto prima, anche lungo ad esempio il Verbano, il Ceresio, così. Si riconosce perché ha le timoniere molto lunghe, con delle macchiette bianche sulla coda, la gola è rossa, sopra è completamente blu e sotto inferiormente è bianca, con la parte appunto della gola un po' rossiccia. Si può confondere con il balestruccio, che è la cosiddetta rondine di città, che però nidifica soprattutto ad esempio sotto i tetti, sotto i cornicioni, con gli spioventi, eccetera. Queste veramente non sono le uniche specie di rondini che abbiamo nella Svizzera italiana. Abbiamo anche la rondine montana, che è una specie beige, che a differenza delle altre specie sta da noi anche in inverno. Quindi è una specie che sta approfittando del riscaldamento climatico. La rondine montana adesso è una specie molto in espansione. Prima, come dice il nome, nidificava solo in montagna, dove c'erano le pareti rocciose. In verità, negli ultimi anni ha capito che i palazzi, gli edifici, sono delle ottime pareti rocciose. Per cui, ad esempio, ci sono delle rondini montane che nidificano anche, ad esempio, all'ospedale civico a Lugano.
Nelle grandi strutture, perché alcune è a muro, altre sottotetto, e anche quella la diversità, no? Ogni diversa specie sceglie
l'habitat più consono e anche un nido leggermente diverso. Poi ci sono i rondoni, che in verità con le rondini, con i balestrucci non hanno niente a che fare, ma il nome in italiano è simile, per cui c'è un po' di confusione. I rondoni, c'è il rondone comune, rondone maggiore e anche rondone pallido. Rondone pallido che si trova in Ticino solo in una chiesa, solo a Locarno, e solo in una facciata di una chiesa, che è la chiesa di Sant'Antonio.
Voi non ci crederete, Chiara Scandolara è una centrale di dati vivente, perché non c'è nulla che le sfugge. Tu gli dici l'albero a costa di quella strada a destra, lei ti dice lì c'è un nido, oppure transitano questi. La precisione con la quale lei ci descrive queste situazioni è un importante segno di quanto la serietà, la scienza fatta con appunto minuziosità e dedizione, perché lei l'ha detto, lavora 24 ore su 24, diciamo, più o meno. Stamattina è arrivata dopo aver salvato un upupa. Ecco, questo mi piace anche sottolineare, no? Perché la sua è un'attività di ricerca, di monitoraggio, ma che offre a tutti noi una precisa possibilità di intelleggere questo mondo, e questa è la cosa più grandiosa, trovo.
Ma spero un pochino in questi anni di attività di essere riuscita a trasmettere un po' la passione, no, che ho per questo lavoro, che appunto non è solo un lavoro, un po' una vocazione. Visto che comunque gli uccelli, è banale da dire, ma gli uccelli non hanno voce, quindi per me cercare di salvare una rondine che magari non viene accettata da una persona, ecco, per me è come cercare di dare voce agli animali, no? Quindi cercare nel mio piccolo di fare qualcosa per la salvaguardia di questi animali. Ad esempio, questa primavera c'era sempre nel Gambarogno, giusto una piccola cosa che mi porto nel cuore di questa primavera, mi sono accorta nel Gambarogno che c'era una coppia di rondini che non trovava il fango per fare il nido. Allora io sono andata, perché comunque in città chiaramente le strade sono asfaltate, quindi magari non trovava tanto fanghetto in giro, poi pioveva anche poco, e quindi cosa ho fatto? Sono andata a casa, ho preso un po' di terra dal mio orto, poi ho preso una bottiglietta con l'acqua, sono tornata dove ho visto che la coppia di rondini stava cercando il fango e non lo trovava, ho messo un po' di fango per terra in un tombino, dove c'era una piccola rientranza dell'asfalto, e gli ho messo la terra lì, l'ho bagnata con un po' d'acqua, poi dall'altra parte della strada c'era un baretto e ho detto vabbè, vado a bermi un caffè. Voi non ci crederete, ma io dopo 10 minuti sono tornata indietro, le rondine avevano già trovato la terra, e io sono tornata lì dopo una settimana, ho visto la rondine che covava nel nido, e questa cosa mi ha riempito veramente di gioia.
Quindi, io dico che se questa premura fosse applicata da ognuno di noi, anche con i nostri simili, con i nostri colleghi, con i nostri parenti, creeremmo davvero una rete altamente virtuosa e forse non ci ritroveremmo a vivere in un mondo così sbilanciato e così violento. Io credo che questo sia un esempio davvero eccezionale di come l'attenzione, la passione, ma ripeto anche la scienza, la dedizione possano essere elemento di un unione, perché osservare vuol dire anticipare, vuol dire accudire. Ecco, questo mi sembra un esempio fantastico. La sua è rivolta alle specie degli uccelli, dei volatili, ma diventa una dimensione quasi di vita per tutti, no?
Ma io penso che non bisogna fare grandi cose per aiutare la natura. Cioè, nel senso, ognuno nel nostro piccolo può fare qualcosa. Io ad esempio ho osservato questa cosa, però come questo, ad esempio, io nel mio giardino lascio le ortiche, lascio l'erba incolta, quindi è chiaro che ognuno può fare qualcosa nel suo piccolo.
Intanto può rivolgersi a voi. Vogliamo ricordare in chiusura di trasmissione per i contatti, per chi fosse interessato e per chi volesse ricevere la rivista.
Certo, il nostro sito è ficedula.ch. Tra l'altro ci tengo a dire, nome un po' difficile, ma è il nome scientifico della specie simbolo dell'associazione, è la Ficedula albicollis, è la baia del collare, quindi Ficedula deriva da lì. E lì trovate tutti gli indirizzi, quindi l'indirizzo mail, il telefono, eccetera.
Ridiamo voce agli uccelli.